infatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Abbiamo lasciato Dante e Virgilio nel terzo cerchio, dove i golosi sono immersi nel fango e controllati da un mostruoso cane a tre teste, ovvero Cerbero. Raggiunto il passaggio per il quarto cerchio, Dante e Virgilio trovano Pluto, una divinità pagana della ricchezza, che qui viene rappresentata in forma di lupo, che si accanisce contro di loro in modo bestialmente incomprensibile. Ma anche Pluto, come Caronte e Minosse, viene messo a tacere da Virgilio, a cui basta nominare la superiore volontà divina per farlo ammansire come una vela senza vento. Dante e Virgilio incontrano quindi gli avari e i prodighi, che sospingono macigni immensi in direzioni contrarie, finché cozzano fra di loro, si insultano e si voltano le spalle, continuando la loro eterna fatica. Nel cerchio successivo, il quinto, Dante vede gli iracondi, immersi nel fiume infernale dello Stige, che si picchiano e si mordono. Completamente immersi sono invece gli accidiosi, che sprecarono la loro vita nel rancore e ora sospirano per l'eternità, facendo gorgogliare l'acqua in superficie. I due viaggiatori attraversano la palude sulla barca, ma durante la traversata l'anima di Filippo Argenti, un iracondo fiorentino con cui Dante aveva avuto un litigio, tenta di rovesciare la barca. Tuttavia, il prode Virgilio riesce a risollevare la situazione ributtandolo in acqua. Man mano che si avvicina alla riva, Dante scorge le mura infuocate della città di Dite, al cui interno vengono punite le colpe più gravi. Qui però accade un fatto nuovo, che provoca un forte spavento nel poeta fiorentino. Virgilio non riesce a convincere i diavoli guardiani a farli passare e anzi sembra quasi a sua volta dubbioso. Dante è terrorizzato mentre i demoni minacciano di sequestrare Virgilio e lo sfidano a ritornare indietro da solo, se ne è capace. Siamo alle porte della città di Dite. È solo grazie all'intervento di un angelo celeste che Dante e Virgilio vincono la tracotanza dei diavoli e varcano le mura, entrando nel sesto cerchio. Lo spettacolo che si offre agli occhi dei due è spettrale. Una vasta pianura ininterrotta e accidentata da sepolcri scoperchiati e circondati da fiamme. Mentre i due viaggiatori attraversano la pianura, una voce potente li ferma e apostrofa direttamente Dante chiamandolo tosco, ovvero toscano. Qualcuno ha riconosciuto la parlata fiorentina del poeta. È Farinata degli Uberti, capo della fazione ghibellina, avversa Dante e condannato all'esilio dalla città. Il tema dell'esilio accomuna Dante e Farinata. Quest'ultimo ne soffre in quanto lo stanno scontando i suoi incolpevoli discendenti, mentre a Dante viene predetto da Farinata stesso il suo futuro esilio. La conclusione della conversazione unisce perciò i due personaggi nel dolore. Il viaggio continua, la pianura termina precipitando in un burrone, sul cui ciglione Dante e Virgilio si fermano. Il fetore che proviene dai cerchi sottostanti è tale che i due prolungano la sosta per dare all'olfatto il tempo di abituarsi. Nel frattempo Virgilio spiega a Dante che nei tre cerchi successivi sono puniti i peccati di violenza. Siamo nel settimo cerchio dunque. E i peccati di frode, in quelli successivi, nell'ottavo e nel nono. La discesa al settimo cerchio è impervia, simile a un sentiero scosceso di alta montagna. Ciò a causa di una frana provocata dal terremoto che accompagnò la morte di Cristo, spiega Virgilio a Dante. A far loro da guardia vi sono i centauri, tra i quali Virgilio indica a Dante Chirone, che secondo il mito antico fu maestro di Achille, e Nesso, che traghetta Dante oltre il fiume, indicandogli nel passaggio le anime di Alessandro Magno e Attila, qui puniti per la violenza del loro dominio sugli uomini. All'ingresso del secondo girone, Dante si trova immerso in un'atmosfera diversa dal solito, benché ugualmente cupa e opprimente. Siamo nell'ottavo cerchio, che si presenta come un grigio paesaggio di pietra diviso in 10 fossati concentrici, chiamati malebolge, dove le anime dannate sono punite con pene sempre più dolorose e umilianti man mano che si scende. Nelle 10 bolge Dante vede per la prima volta i diavoli in azione, poiché sono essi in molti casi a punire i dannati. L'atmosfera si fa via via più agitata, i diavoli arrivano a frotte, portandosi sulle spalle anime dannate che vengono immediatamente punite. Ce n'è abbastanza per intimorire Dante, che assiste in disparte alla trattativa intavolata da Virgilio con il diavolo Malacoda, che dovrebbe indicare loro la via per scendere alla sesta bolgia. Malacoda si mostra tanto collaborativo da assegnare ai due viaggiatori addirittura una scorta di 10 diavoli. Mentre si avviano per la strada indicata da Malacoda, la situazione si fa ancora più affollata e rumorosa di grida, insulti, percosse contro i dannati. Tra i diavoli addirittura si scatena un putiferio. Dante e Virgilio ne approfittano allora per dileguarsi e intanto capiscono che il ponte indicato da Malacoda non c'è. Si è trattato di un inganno. Proprio mentre vedono sopraggiungere i diavoli ad Alitese, decisi a vendicarsi della beffa sui due viandanti, Virgilio afferra Dante e insieme a lui si lascia scivolare su un pendio che li trascina giù, dove i diavoli non possono scendere. Arrivano finalmente sull'argine dell'ottava bolgia, dove Dante vede un fitto muoversi di fiamme, all'interno di ognuna delle quali arde un peccatore colpevole di aver dato consigli fraudolenti. Una fiamma biforcuta attira l'attenzione del poeta, che apprende da Virgilio chi vi si cela all'interno. Sono Ulisse e Diomede, puniti per l'inganno del cavallo di Troia. Ma questa volta Virgilio non invita il suo discepolo a rivolgere la parola ai dannati. Sarà lui a interpellare l'eroe greco, pregandolo di raccontare la sua storia. Il tema centrale di questi versi è quello della conoscenza e della sua relazione con la grazia. Dante, infatti, letterato e studioso, appassionato e molto curioso, sentiva vicino a sé il personaggio di Ulisse, celebrato già nell'antichità per la sua brama di conoscere. Per Dante Ulisse è l'eroe della conoscenza ed è disposto per essa a giocarsi anche la vita. Nei celeberrimi versi «Fatti non foste a viver come bruti», ovvero non siete stati fatti per vivere come esseri privi di intelletto, ma per seguire virtù e conoscenza, Dante esprime lo spirito che già animava molti intellettuali del 300, autori di una cultura più indipendente dalla religione, fondata sul riconoscimento delle capacità umane e dei valori della libera ricerca e della ragione. Non che Dante neghi il valore della religione, anzi, però, vuole affermare anche quello della ragione proprio come una forma di rispetto. Se Dio, infatti, ha dotato l'uomo di ragione, distinguendolo quindi dai bruti, che ne sono privi, è perché egli se ne serva per guadagnare la conoscenza e la usi per vivere virtuosamente. Quello della conoscenza è un tema caro a Dante ed è proprio grazie al personaggio di Ulisse che rimarrà scolpito fino a noi.